Dal libro del profeta Isaia. In passato il Signore umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Parola di Dio. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Il Signore è mia luce e mia salvezza. Una cosa ho chiesto al Signore e questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Il Signore è mia luce, mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Il Signore è mia luce, mia salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti, a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Chloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, io invece di Cefa e io di Cristo. È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Cristo, infatti, non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Parola di Dio.
Alleluia.
Gesù predicava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo.
Alleluia!
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse così ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon, terra di Neftali, sulla via del mare oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre ha visto una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. E mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno, guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Parola del Signore. Abbiamo cominciato domenica scorsa questa prima lettera di Paolo ai Corinzi. E la domenica scorsa era proprio l'inizio della lettera. Oggi è la parte seconda di questa introduzione che Paolo fa nel primo capitolo. E il testo di oggi è un po' particolare perché rispecchia una situazione che si stava verificando nella comunità di Corinto. E la situazione è ben descritta da Paolo. Mi è stato segnalato che tra di voi ci sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io sono di Apollo, eccetera. E poi ovviamente l'insegnamento che invece Paolo dà ai cristiani per sanare questa situazione. Ma andiamo a capire bene il senso di questa descrizione che Paolo fa. La divisione della comunità cristiana, che deve essere invece risolta e deve essere corretta con quell'insegnamento che sta invece all'inizio, no? Vi esorto a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi sia divisione tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Vediamo questi passaggi. Allora, partiamo dalla situazione. Questa situazione di divisione. Ma in cosa consiste questa divisione? Io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, invece sono di Cefa, io sono di Cristo. Cosa voleva dire Paolo quando appunto parla di questa divisione? E allora dobbiamo andare a capire bene invece che cos'è per Paolo l'essere unanimi nel parlare e quindi l'avere, essere in perfetta unione di sentire e di pensiero. Che cos'è questa unanimità che Paolo appunto riconsegna ai suoi cristiani? In che senso devono essere unanimi? E di conseguenza poi capiremo che cosa sono le divisioni. Allora, l'unanimità di Paolo non si riferisce semplicemente al fatto che uno litiga con l'altro oppure l'altro non può sopportarsi, non è in questo senso prima di tutto. Queste saranno delle conseguenze. Ma l'unanimità per Paolo è il fatto che tutti debbano ispirare la propria vita, quindi il proprio agire, solamente al Vangelo di Gesù. Allora, è chiara in Paolo questa convinzione: solo il Vangelo di Gesù può creare l'unanimità. Ma ovvio che questo Vangelo di Gesù deve essere vissuto da tutti, altrimenti, ecco, altrimenti cominciano le divisioni. Ma perché? E perché le divisioni? E proprio perché, se non si è più ispirati al Vangelo di Gesù, è chiaro che ciascuno interpreta come vuole la propria vita. Ma perché proprio il Vangelo di Gesù è il punto di unione? Perché Paolo insiste che davvero è nel Vangelo di Gesù che si può ottenere l'unanimità? Perché è? Perché solamente in Gesù noi abbiamo la certezza di poter agire secondo Dio. Quindi Paolo sostiene il principio fondamentale: è solamente Dio che può dare l'unanimità, può dare l'unità alla comunità cristiana. Del resto è il messaggio che poi Luca riprenderà, no? Quando, consegnandoci la descrizione della prima comunità cristiana, ci dirà: eh sì, la prima comunità cristiana era proprio così, erano un cuor solo, un'anima sola, perché tutti vivevano sulla parola del Vangelo. Perciò, vivendo la parola del Vangelo, si vive secondo Dio, e quello spirito che Dio infonde a coloro che vivono del Vangelo crea questa unità. Erano un cuor solo e un'anima sola. Quindi essere unanimi significa che tutti attingono dall'unica fonte il proprio modo di agire, e l'unica fonte è il Vangelo di Gesù. Ora, questa prospettiva che Paolo riconsegna ai cristiani di Corinto dovrebbe essere una prospettiva che richiama tutte le comunità cristiane. Cioè, se veramente una comunità vuol dirsi cristiana, deve vivere in questo modo, devono essere unanimi. Ma poi c'è un particolare: unanimi nel parlare. In che senso? Forse che tutti devono dire le stesse cose? No, unanimi nel parlare. Ma nel parlare di che cosa? E qui è il punto più, diciamo così, più importante per Paolo, perché l'unanimità nel parlare vuol dire che tutti hanno la stessa chiarezza per quanto concerne il rapporto con Dio. Tutti dicono la stessa cosa, cioè tutti affermano la stessa strada che conduce a Dio. Proprio perché, se il punto di riferimento è il Vangelo come primo effetto è proprio questo: dare alle persone la certezza della propria fede, ma in Cristo Gesù. Allora Paolo dice: siate unanimi nel parlare. Quando parlate di Dio, quando parlate della fede, siate tutti unanimi, perché tutti dovete essere nella condizione di affermare unanimemente che il percorso che conduce a Dio passa solamente attraverso Gesù, attraverso il suo Vangelo. Questo vuol dire l'unanimità del parlare. È che tutti abbiamo chiaro qual è il percorso che ci permette di dire: noi abbiamo risposto alla fede, perciò noi siamo in condizione di essere in comunione con Dio. Ma, dice Paolo, questa unanimità nel parlare nella comunità di Corinto adesso è in crisi, perché ci sono divisioni. E infatti, che cosa sono queste divisioni? Paolo li descrive così, no? Alcuni dicono: io sono di Apollo, io sono di Paolo, io sono di Cefa, eccetera, no? Ma alla fine, che cosa è questa divisione? Cos'è successo? È come se noi dovessimo adesso riportare questo testo al nostro tempo, no? E il nostro tempo è molto, direi così, è molto esemplare, no? per quanto riguarda la divisione, anche perché lungo l'arco della storia cristiana questa divisione è, insomma, c'è sempre stata. Ma in che senso? Nel senso che si viene a sostituire il Vangelo di Gesù con delle teologie o con delle filosofie che pretendono di insegnare la strada che conduce a Dio, ma non c'entrano niente col Vangelo di Gesù. Pertanto, quando anche nella nostra tradizione diciamo il teologo tale ha detto, il Papa tale ha detto, ma insomma, ma chi è che ti deve consegnare la salvezza? Il Papa, il teologo o Gesù Cristo? Ecco allora dove sta il punto. Il punto è che Paolo è preoccupato proprio per questo. È preoccupato perché nella comunità di Corinto si sta perdendo questo senso. La gente non ha bisogno del teologo tale, del Papa tale, del prete tale, ha bisogno del Cristo. E se la gente non arriva al Cristo, nella comunità cristiana non ci potrà mai essere unità. Perché? Perché tutti faranno riferimento a qualcuno, ma non al Cristo. E in effetti lo vedete anche voi, no? Come anche nella Chiesa non ci sia unità. Proprio perché? Perché è entrato anche nella nostra Chiesa questa stessa situazione di Corinto. Si fa la gara ad appartenere a qualcuno, a qualche filone teologico, a qualche filone filosofico, a qualche filone pastorale, insomma. La gente non appartiene più al Cristo, appartiene ai filoni teologici, ai filoni filosofici, ai filoni pastorali, eleggendo ovviamente coloro che le rappresentano. E questo è un grande pericolo, perché è un inganno, nel senso che la gente allora non è più in grado di arrivare alla conoscenza del Cristo. Però se tu non arrivi alla conoscenza del Cristo, uno, non entri nella salvezza, due, non ci sarà mai una comunità che sia unanime. Quindi non sarà mai la testimonianza della Chiesa corpo di Cristo. Sarà un luogo dove ci sono tutte queste divisioni, dove ci sono tutte queste tendenze che invece di condurre alla sicurezza della verità deviano, perché poi il popolo, la gente, non è più in grado di capire dove sta la verità, perché legano la verità a questo, a quell'altro, a quell'altro, a quell'altro. Ma la verità è una sola, è il Cristo. Ecco allora la difficoltà che Paolo avverte nella comunità di Corinto. Attenzione a non dire io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono di Paolo, io sono di Cristo, no? Ma attenti che facendo così non si raggiunge la salvezza, ovviamente, e non si raggiunge però già sin d'ora l'unanimità della Chiesa, della comunità cristiana. Allora ecco, l'invito ovvio diventa positivo, nel senso che invita ad essere tutti unanimi, cioè ritornate alla purezza del Vangelo, cercate il Cristo e cercate di essere fedeli solamente al suo Vangelo. E anche qui, il suo Vangelo. Qual è il suo Vangelo? Chi è che ti annuncia il suo Vangelo? E Paolo si sente in dovere di dare anche questa risposta, no, sul finale, quando dice «Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo». Però mette subito un particolare. «Il mio Vangelo è quello vero», dice Paolo. E noi diremmo oggi «Ma che presunzione!» No, non è presunzione. È la coscienza della missione. E Paolo è convinto di questo, ma non per un suo, appunto, per un suo orgoglio, per una sua ambizione. Infatti lo dice. Sono stato mandato ad annunciare il Vangelo, ma non con sapienza di parola. Sentite? Teologia, filosofia, sapienza di parola. E Paolo dice, il Vangelo non sta qui, ma il Vangelo che io vi annuncio l'ho ricevuto in un altro modo. L'ho ricevuto per rivelazione, certo, ma quel Vangelo che io vi annuncio è quello che è scaturito dalla croce di Gesù. Allora, in che senso? Nel senso che il Vangelo che io vi annuncio è quello che vi conduce solamente a Gesù Cristo, perché in Gesù noi abbiamo la certezza di essere con Dio. E se un preteso Vangelo non vi conduce a Gesù, è falso, non deriva da Dio, deriva appunto da un pensiero umano, da una filosofia, da una teologia, da una dottrina. Se il Vangelo, se la parola cosiddetta del Vangelo non vi conduce al Cristo, è falsa. Anche se questa parola fu detta dal grande teologo, dal grande filosofo, dal grande pastore, ma è falsa. Perché? Perché non riesce a mettervi in comunione con il Cristo. Non riesce a farvi capire che quel Cristo deve essere quella presenza che guida la vita. E Paolo dice, il mio Vangelo non ve l'ho dato con sapienza umana, perché anch'io, se avessi voluto, dice Paolo, avrei potuto annunciarvi il Vangelo con tutta la forza della teologia, perché anch'io sono teologo, certo Paolo lo era. Avrei potuto annunciarvi il Vangelo attingendo alla ricchezza della mia filosofia, perché Paolo era anche così. Ma, dice Paolo, io ho considerato tutte queste cose una spazzatura che non servono ad annunciare il Vangelo, perché il Vangelo è annunciato solo con la forza dello Spirito. E il mio Vangelo, dunque, è annunciato così. Ma questo Vangelo è quello che deve arrivare alla gente. Non Paolo, non Pietro, non Apollo, ma deve arrivare il Vangelo. Perché quando l'hai ascoltato, dentro di te devi sentire davvero la presenza di Gesù, quel Gesù che ti chiama, quel Gesù che ti fa sentire davvero la pienezza di una presenza che è la stessa presenza di Dio. L'annuncio del Vangelo, dunque, è questa forza che mette la persona in condizione di dire ho incontrato Gesù e adesso vivo per Lui. La stessa cosa che, se ricordate, è avvenuta quando la samaritana ha incontrato Gesù. Certo, la samaritana che incontra Gesù fa un'esperienza, l'esperienza di aver capito che cosa volesse dire quell'acqua che zampilla per la vita eterna. Ha incontrato Gesù, adesso quella donna ha tutto, ha raggiunto la pienezza perché ha riconosciuto Gesù. E poi lo va a dire anche gli altri, e gli altri fanno la stessa esperienza. Adesso sappiamo che è il Messia, non perché ce l'hai detto tu, perché l'abbiamo sperimentato, perché quel Gesù adesso è entrato in noi. Quindi la bellezza dell'esperienza del Vangelo è proprio questa. Quando tu ti avvicini al Vangelo, senti l'annuncio del Vangelo e quel Vangelo ti consegna concretamente la presenza di Gesù, perché ti consegna questa forza interiore che ti mette in condizione di dire adesso in me c'è la forza di Dio. Tutto il resto non serve ad arrivare alla fede. Tutto il resto potrebbe invece causare la grande divisione nella comunità cristiana, perché appunto tutto il resto è solamente una elaborazione degli uomini. Il Vangelo è solamente un dono dello Spirito. Allora Paolo mette in luce esattamente il ruolo anche degli annunciatori. Infatti, lo sottolinea, no? E dice, ma forse è diviso il Cristo? Forse è stato crocifisso per voi Paolo? Siete stati battezzati in nome di Paolo? Allora, mette in luce il ruolo degli annunciatori. Gli annunciatori del Vangelo devono essere così, devono essere proprio come lui. Devono essere quelli che non annunciano il Vangelo per se stessi. e non annunciano neanche il Vangelo, in un certo senso per accaparrare la stima della gente. No, l'annunciatore annuncia il Vangelo proprio per lasciare la presenza del Cristo. Certo, questa presenza che deve essere accolta, ma qui poi dipende da chi l'accoglie. Ma l'annunciatore non deve consegnare se stesso alla gente, deve consegnare Gesù. E a fronte invece proprio di quello che sta accadendo oggi nella nostra Chiesa. I pastori sono preoccupati di consegnare se stessi. Non capite come veramente nelle nostre comunità cristiane non c'è più questa spinta al Cristo? Non capite come le nostre comunità cristiane si stanno indebolendo, ma non perché non sentono più la presenza del Cristo. Sono i pastori i protagonisti delle nostre comunità cristiane. Allora ecco, Paolo aveva già capito questo pericolo, l'aveva già capito nella comunità di Corinto. Oggi anche noi però siamo richiamati invece ad essere capaci di capire l'importanza invece del Cristo. A noi abbiamo bisogno di Gesù Cristo, abbiamo bisogno di incontrarlo, abbiamo bisogno di sentirlo dentro di noi, abbiamo bisogno che questo Gesù entrando in noi ci dia quella pienezza che ci garantisce lo stare con Dio. È tutto qui. E quando noi avremo questo, non c'è bisogno di fare tante cose, noi saremo capaci davvero di contribuire all'unanimità. Perché se il Cristo è dentro di noi, il Cristo diventerà l'unico criterio con cui noi leggiamo la nostra storia, con cui noi interpretiamo il rapporto con Dio. Insomma, i cristiani sono questi. Sono quelli che improntano la loro vita, il loro pensiero, la loro parola, la improntano solamente sul Vangelo di Gesù Cristo. Devi parlare delle cose che accadono, devi parlare, parliamo un linguaggio molto corrente, no? Dobbiamo parlare di politica, dobbiamo parlare di economia, dobbiamo parlare di tutto quello che volete, va bene, parliamone, perché sono le cose che viviamo tutti i giorni, ma con quale criterio tu leggi queste situazioni? Con quale criterio tu penetri dentro a queste problematiche? Con quale criterio tu valuti tutte queste problematiche che ti circondano? Tu cristiano, certo, tu devi essere capace di stare dentro a queste cose perché per forza ci siamo dentro, no? Ma devi essere dentro con una luce diversa. Devi essere dentro con la luce che proviene dalla fedeltà al Cristo, quello che tu hai ricevuto nell'annuncio del Vangelo. Allora si avverano quelle parole che Gesù aveva detto ai suoi discepoli, quando io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Ci dovete stare in mezzo ai lupi, però ci dovete stare come agnelli. Ci dovete stare con una presenza che davvero non si allinea. Una presenza che non scende a compromessi, ma una presenza che vive la stessa storia di tutti, ma con un criterio diverso da tutti. Perché noi viviamo la nostra storia solamente in forza del Vangelo di Gesù. Allora, è questo Vangelo che deve ispirarti, è questa presenza di Gesù che deve guidarti, quella presenza di Gesù che ti guida proprio nella tua profondità. In uno di questi giorni della settimana abbiamo letto un passaggio della lettera agli Ebrei come prima lettura, no? E c'era questo passaggio della lettera agli Ebrei che era bellissimo, perché diceva appunto la lettera agli Ebrei: adesso con il Cristo e con il suo Spirito non avete più bisogno di nessuno, sapete, che vi insegna qual è la verità, perché adesso voi dentro avete il criterio di verità. Ma siete voi che dovete decidere, siete voi che adesso non avete più bisogno di nessun maestro, perché chi vi istruisce è dentro di voi. Ed era un invito chiaro ai cristiani a recuperare questa profonda verità. Noi abbiamo il Vangelo di Gesù e avendo il Vangelo di Gesù abbiamo la verità, quindi abbiamo la presenza di Dio. Quella verità che deve servirci a leggere tutti gli avvenimenti della nostra storia, tutto quello che succede, a insegnarci come stare dentro a questa storia ma senza appartenere a questa storia. Noi siamo in questa storia, ma noi apparteniamo solamente a Gesù Cristo. Ed è in questo modo che però contribuiamo affinché questa storia possa essere risanata. Ecco allora, anche stamattina noi siamo chiamati a questo impegno cristiano, l'impegno di orientare tutta la nostra esistenza solamente a Gesù, perché è in Gesù che noi abbiamo i criteri per poter essere nel mondo ma non appartenere al mondo. E se facciamo così, allora contribuiamo a che si possa ancora ricostruire quella comunità cristiana che è unanime nel parlare, unanime nel sentire. Certo, unanime perché? Perché tutti attingono dall'unica sorgente, attingono tutti dal Cristo. Ecco, al Signore anche stamattina vogliamo chiedere questa grazia di essere tra coloro che si lasciano proprio guidare da Gesù, essere tra coloro che davvero si dicono cristiani, ma lo sono realmente. Perché? Perché il loro vivere è ispirato ed è attinto solamente dal Vangelo di Gesù. E allora in questo modo anche la nostra vita, ovvio, come dirà di nuovo San Pietro, no? Se ricordate, no? Quando dice voi dovete essere delle pietre vive che il Signore prenderà per costruire il suo santuario. E quel suo santuario adesso qual è? È il suo popolo, popolo di sua conquista. È la comunità cristiana che è diventata capace di essere unanime nel parlare, unanime nel sentire. A noi però viene chiesto questo, di consegnarci al Signore come pietre vive, cioè di porci davanti al Signore con questo atteggiamento di fede, col quale diciamo: Signore, usaci pure per costruire la tua Chiesa, quella Chiesa che è appunto il corpo di Cristo.